à Emelus.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Davide, alla prossima.
E Bellagio, diciamolo.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata non si sa, ma si sappiamo sicuramente che è la seconda della sesta stagione. Siamo nel 2019 e sarà una di quelle puntate.
La seconda della sesta stagione.
La seconda puntata del 2019.
Ah, e anche siamo... la prima del febbraio 2019.
E si ha. È già febbraio.
Ma guarda
come vola il tempo. È già febbraio. E siamo.
Era ieri che era gennaio.
Andiamo avanti. Ma se voi andiamo subito io oltre.
C'ha una capacità di mandare tutto in vacca sempre.
Saltiamo tutto perché è inutile andare avanti così. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, chiamate noi che siamo messi nelle condizioni proprio ideali per consigliarvi di andare a vedere un film. Oppure sentite HD che ve lo dice lui.
Sì, che ve lo dirà dopo aver sentito quello che hanno detto questi altri cialtroni presenti nella stanza, perché io non ho visto un bel niente, ve lo dichiaro subito, ma sono giustificato. Perché? Perché comunque devo sobbarcarmi per l'ennesima volta il peso, il terribile, tremendo peso della regia, visto che il nostro caro Lupus
domani torna?
Permane in vacanza.
Una vita in vacanza, cantava qualcuno.
Eh sì, mentre salutiamo il povero Laszlo che purtroppo è costretto all'interno di un'influenza.
Esatto,
è proprio stato inglobato
da un'influenza. Si è stancata di lui.
Sì, infatti sta per rimandarcelo. Quindi siamo quasi certi che venerdì prossimo troverete sia Laszlo che Lupus. E forse non ci saremo più noi. Stiamo a vedere.
Non vorrei proprio essere l'influenza di Laszlo.
Comunque, noi abbiamo una.
L'influenza di Laszlo si sveglia nella notte molto sudata.
Noi abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare. Tanti. Abbiamo delle novità pazzesche, perché noi, avendoci i due pilastri del Bar Traumfabrik a metterci pressione, ci siamo sbizzarriti. In più dovremmo avere anche degli ospiti, ma che essendo in zone poco raggiungibili non vi promettiamo niente. Vi promettiamo che vi piacerà.
Intanto, così al volo, chi c'è questa sera in trasmissione? C'è HD, avete appena sentito la voce, c'è Hans Delbruck, probabilmente.
Sì, che non ha parlato.
C'è uno dei fratelli Justin, probabilmente.
Quello meno bello,
ma più intelligente. Sì. E poi c'è un nuovo ospite che diciamo diventerà.
Abbiamo l'onore di battezzare
radiofonicamente un nuovo importantissimo personaggio del bar del Traumfabrik.
Diamolo con tutti i crismi.
Lui è un professionista del box office.
Assolutamente sì.
Ha vinto dei premi internazionali. Ed
solo,
è riconosciuto
per legge.
legge in una certa maniera ed è sicuramente molto seducente quando li legge. E si chiama Bellagio. Bella vita, un bel applauso.
Complimenti.
È un onore.
Buonasera.
Ciao Bellagio.
Benvenuto.
Salve ragazzi, è un onore essere qui con voi.
È un nome orribile.
È da tanto che volevo essere qui.
Speravo. Bellagio, tu sei qui esclusivamente per esercitare la tua enorme qualità. Cioè.
Il box office.
Adesso mi scusi, signor Bellagio. Diamo del lei a Bellagio.
Professor Bellagio,
mi scusi. Io ho sempre letto il box office in maniera penosa, da dilettante, da amatore.
Adesso vedo la differenza.
Adesso sentite come legge un professionista del box office.
È quasi un quanto.
Ti rivelo un segreto.
Prego.
Cioè, nel box office va letto solo i risultati della giornata del giovedì. Il resto non ce ne frega niente.
Ma totale.
Questo è un tricks. Questo è un tricks di Gesù.
Che cioè, il totale non ci può fregare di meno.
Pensa tu che a me mi hanno fatto sempre leggere tutto. Che cialtroni, no, ma che cialtroni.
Sei anni proprio puntati.
Scusate, silenzio, vai Bellagio.
Allora, abbiamo al primo posto per quanto riguarda il box office della giornata di ieri, giovedì 31 gennaio 2019.
Scusi, ma è Bellagio Bella Vita o Bella Vista?
Bella Vita.
Bella Vita. No, prego, vada, vada.
Al primo posto, dicevo, abbiamo Dragon Trainer, il mondo nascosto, con un totale, un incasso di 253.699 euro.
Senti.
Euro.
Euro.
Oh, euro. Si dice questa, euro.
Esatto, si
dopo
dice
sei
euro.
Sei anni.
Che classe.
Al secondo posto abbiamo Creed 2, con un totale di 157.442 euro.
Euro.
Ma senti come scandisce, come netto.
Sì, sì. Al terzo posto, silenzio per favore,
Green Book, bello.
Con 113.554 euro. Al quarto posto, Il Primo Re.
Vabbè, beh.
Un film italiano con 83.000.
Molto interessante l'inciso che dà chiarezza al film.
Spiega, spiega, spiega tu, direi.
83.994 euro.
Euro,
sempre. Fino a quanto arriviamo, Bellagio? Cioè, a che numero di film? Ah, ricordiamo, 10. A proposito del Primo Re, ricordiamo anche che Il Primo Re fa 63.
Nella briscola. Questo sinceramente non l'ho capita, se l'avete capita voi.
Nella briscola classica.
Okay.
E chiudiamo,
Bellagio chiude con il quinto posto.
Chiudo col quinto posto. L'esorcismo di Anna Grace. Mm. 76.296 euro.
Grazie.
Io ho finito, ragazzi.
Beh, bravo.
Allora, io posso dirvi che
ringrazio Cinetel.
Allora, statisticamente,
cioè, scusami, lui ha finito di lavorare per oggi. Guarda che è un professionista.
Mai abbiamo avuto tanti ascoltatori in diretta, se non in questo momento in cui c'era Bellagio. Che...
questo è sicuramente il picco dell'ultimo
sì,
anno.
Sì, sicuramente.
Senza dubbio.
Picco del 2019, forse.
Esatto.
Allora, questa telefonata sa da fare.
Sì, però prima, non so, lanciamo qualcosa.
Vogliamo musicare?
Vogliamo musichiamo, dai.
Quindi così, allora sì. Però...
di che parliamo l'abbiamo detto?
No, appunto.
No, è
io infatti stavo, no, stavo dicendo, di che parliamo ve lo diremo. Però almeno sì, questa cosa introducila, perché così posso entrare nel tema musicale con un senso.
Sì, stasera inauguriamo una rubrica che non ha nome, ma che vuole tentare di indagare.
Io la chiamerei Bellagio, anche questo.
Beh, vuole tentare di indagare tematiche cinematografiche declinate da vari registi. Stavolta facciamo un azzardo, perché ne mettiamo due a confronto, vedrete un po'.
Allora, uno dei due, io devo spoilerarlo, ma non dico il nome. Vi comincio a dire che ho scelto molti brani dalla sua, diciamo, selezione di canzoni per i suoi film, perché è uno di quei registi veramente amante della musica e amante soprattutto del rock. Io non vi do altri diciamo indizi, ma vi metto una canzone abbastanza significativa di un gruppo con cui questo regista ha collaborato più di una volta. Quindi io sono sicuro che già dalle prime note individuerete il gruppo, e sono sicuro che entro la fine della canzone vi renderete anche conto di chi è uno dei due protagonisti di questa nostra rubrica senza nome. Allora, vediamo intanto qui in studio che succede. Dovrebbe partire il brano e dovreste quindi cominciare a entrare un pochino
sicuro,
un pochino nelle atmosfere. Ok, avete capito di chi si tratta intanto?
Yes David.
E quindi collegatelo, c'è un regista che proprio
Paolo,
forse è lui, ve lo diciamo dopo la canzone.
You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself,
as it ever was. Same 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 as it ever was.
Molto orgoglioso di rientrare su uno dei miei gruppi preferiti, se non il mio gruppo preferito della storia, i Talking Heads, con questo brano, per introdurre una nuova rubrica, non si sa, un approfondimento, un blocco, non si sa come definirlo.
Un tentativo,
esatto. Cercheremo di parlare di tematiche nel cinema sviluppate da registi, insomma, in questo caso. Per la prima rubrica abbiamo pensato di parlare dei registi che amano le donne.
Anziché gli uomini che odiano le donne.
Anziché degli uomini che odiano le donne, che non, insomma, era una battuta ma forse è venuta male.
No, è venuta benissimo.
No,
benissimo,
a me mi sembrava brutta, però vabbè.
Bella.
E i registi sono il grande Antonio Pietrangeli e Jonathan Demme. Ce ne parla, anzi...
Sì, e quindi che c'entrava nei Talking Heads?
Che c'entrava i Talking Heads? Non lo so assolutamente. I Talking Heads c'entrano sempre.
No, i Talking Heads c'entrano perché Jonathan Demme era proprio amico dei Talking Heads. Poi andando avanti vi spiego anche altre cose.
Ma Jonathan Demme ha fatto Stone Back in Serbia.
Esatto, questa veniva da lì. Infatti ho scelto Once in a Lifetime perché su Stone Back in Serbia è uno ovviamente dei brani importanti.
Mia colpa, lo sapevo. Ma in non questo
volevi vedere se eravamo attenti.
E questo inizio io, sì. Voi mi aiuterete in questo,
no.
perché in questo azzardo di stasera c'era anche un ospite telefonico che noi riusciamo a contattare.
Già parti malissimo.
Sì, no, ma dobbiamo dirlo, perché Simone Emiliani avrebbe dovuto essere la controparte di questo dialogo, avendo lui, e questo pubblicità io gliela faccio naturalmente assolutamente comunque, perché lui ha appena dato alle stampe un libro dedicato a Jonathan Demme, che troverete soltanto se diventerete acquisterete il cartaceo di Sentieri Selvaggi. Il libro dedicato a Jonathan Demme è sentito da qualcosa di travolgente, e l'occasione era propizia perché Jonathan Demme ha declinato e parlato assolutamente della donna e del ruolo della donna, ha amato le donne nel suo cinema, scusate se era parto malissimo. Un altro che ne ha parlato assolutamente, anzi quasi esclusivamente, è Antonio Pietrangeli, di cui ricorre il centenario, quindi cogliamo insomma l'occasione per parlare di tutti e due. Io inizio da Pietrangeli, poi magari di Jonathan Demme ne parliamo insieme.
No.
Perché Pietrangeli è stato letteralmente il regista che ha amato le donne. Esiste anche dei pochi libri dedicati a questo regista, ce n'è uno che si intitola appunto Il regista che amava le donne, a cura di De Tassis, Monreale Sesti, che potete recuperare. Lui fin dall'esordio si occupa di parlare di donne, lo fa con Il sole negli occhi, che è un film del 53 in cui Celestina la protagonista, che arriva da Castelluccio di Norcia nella capitale d'Italia, viene sedotta e tradita dallo stagnaro Fernando, che è Gabriele Ferzetti, che ritroveremo poco più avanti in un ruolo quasi rovesciato nell'avventura di Antonioni. Pietrangeli ha sempre messo appunto al centro le ragazze, le donne, delle sue storie, e gli uomini sono sempre stati un elemento di contorno, molto spesso gli artefici dell'infelicità
delle protagoniste che raccontava, e molto spesso figure sfocate, inette e poco credibili. Nel 1960 realizza un film che è un incontro di donne con Adua e le compagne. Raccontava la storia di, appunto, Adua, Millie, Lolita e Marilina, che erano quattro ragazze di vita che si trovano costrette ad aprire una trattoria nella periferia di Roma per creare una nuova casa di appuntamenti clandestina dietro il paravento di un'onesta attività. Le attrici in quel caso erano Simone Signoret, Sandra Milo e Emanuele Riva. Sandra Milo, che tre anni dopo sarà la protagonista di un film strepitoso e molto spesso considerato secondario, di Pietrangeli, che è La Visita, un film che racconta l'incontro fra questa Pina che vive accanto al Po, lungo il Po, e questo romano che lavora invece per una libreria e che incontra, appunto, Pina dopo uno scambio di lettere. Si incontrano e l'occasione sarebbe quella di trovare un marito. La verità è che Pina si rivela essere una donna di sani principi e con un'idea idilliaca dell'amore. Invece non è lo stesso Adolfo, il protagonista, che è una persona becera e terrificante. Il film che racconta più di tutti la grandezza femminile, secondo Pietrangeli, e io la conoscevo bene, il film del 65 con la meravigliosa Stefania Sandrelli, che è Adriana. Anche lei, curiosamente, tutti questi personaggi molto spesso arrivano dalla provincia, lei in questo caso da Pistoia, e poi si ritrovano a vivere la loro esperienza nella capitale, a Roma. Anche questo accade ad Adriana nel film Io la conoscevo bene, che tutti, appunto, conoscerete, e che è una storia, appunto, di assoluta solitudine e incredibilmente virato in senso femminile. Io però chiudo l'intervento su Pietrangeli citando un film dove invece il protagonista è maschile, ed è Ugo Tognazzi, e il film si intitola Il magnifico cornuto, ed è un film che, stranamente, rispetto alla cifra, appunto, di Pietrangeli, segue il punto di vista maschile, che è quello di un uomo che è ossessionato dal possibile tradimento della donna, che è Claudia Cardinale. In questo film però la scena finale in qualche modo racchiude, secondo me, il punto di vista che ha Pietrangeli rispetto al suo cinema e l'idea che ha dell'uomo e della donna, assolutamente, quando le racconta, perché nel finale ormai Ugo Tognazzi ha accettato di credere alla fedeltà della moglie e quindi si ritrova a un tavolo con gli amici a decidere quando andare a caccia, mentre la moglie finalmente si è disinibita ed è in mezzo alla pista e sta dando la caccia ai prossimi ragazzi, ed è un finale perfetto del suo cinema. Io a questo punto però mi aggancio a Jonathan Demme, avremmo dovuto farlo con Simone Emiliani, non l'ho potuto fare, dicendo che
uno all'altezza non c'è, mi sa.
No, uno all'altezza non lo so, però magari c'è
qualcuno che lo puoi provare con Bellagio.
Io dico soltanto, dico soltanto che fin dall'origine, anche qui, del cinema di Jonathan Demme, l'elemento femminile è presente, perché il primo film è Femmine in gabbia, un film del 74 dove l'elemento femminile è fortissimo, però c'è, appunto, qualcosa di travolgente con Melanie Griffith, ci sono anche Una vedova allegra ma non troppo con Michelle Pfeiffer, e ancora Il silenzio degli innocenti con Jodie Foster.
C'è anche un recente Rachel sta per sposarsi,
bravissimo, con Anne Hathaway,
passata a Venezia,
e l'ultimissimo suo film ha come protagonista Mary Streep, che è Dove eravamo rimasti, un grandissimo film del 2015. Dico soltanto che Jonathan Demme innesta la questione femminile in dei contesti, ovviamente, che non hanno a che fare col cinema di Pietrangeli, perché molto spesso la donna si confronta con il thrilling, col mistero e con la morte. Pensiamo a Clarice Sterling del Silenzio degli Innocenti, o alla vedova allegra, appunto, di Michelle Pfeiffer, che se la deve vedere con i gangster del marito. Anche in questo caso le sue tematiche vanno spesso a braccetto con l'elemento femminile. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, sono ben felice.
Sì, sì, effettivamente, come dici te, l'elemento femminile è sempre presente, quasi sempre presente nel cinema di Demme. In quello di Pietrangeli non ne parliamo. E un'altra cosa che a me piace molto di Demme, e che ha poco a che fare con l'elemento femminile, però è il suo rapporto con la musica, per esempio, che lui è un grandissimo esperto di documentari musicali, ha seguito spesso Neil Young, eccetera. Air Director lo saprà bene, insomma.
E... infatti poi non spoilerare troppo, perché ovviamente no, okay, vi ho detto che sarà una puntata musicalmente molto interessante.
Sì, e sì, hai scelto due dei registi più indicati per questo tipo di analogia.
No, tra l'altro anche in un momento storico nel quale proprio la cronaca di questi giorni, no, al cinema abbiamo i due film, diciamo, su due regine di Inghilterra, di Scozia, insomma, c'è la favorita e c'è Maria Stuart, se non sbaglio. Sì. Che sono comunque due film dove le donne sono protagoniste, sono al centro dell'attenzione, sono al centro della scena e, diciamo, emerge forte la figura femminile in tutti e due i film, nel contrasto con invece le figure maschili molto più sfumate, molto più indegne quasi di occupare la scena, insomma. Quindi c'è un omaggio involontario al cinema, sì, al femminile, dei maestri che avete un attimo prima citato.
Tra l'altro, se tu pensi, l'ultima edizione di Venezia è stata un'edizione fortemente a sfondo femminile. Pensiamo a tre titoli che sono stati decisivi, da Suspiria a Roma e naturalmente, esatto, alla Favorita. Quindi sono tre film, sì, dove l'elemento femminile è presentissimo. Chiudo dicendo che abbiamo citato Pietrangeli, abbiamo citato Demi, come dici giustamente te. Non posso citare l'altro grande regista che con le donne ha avuto un rapporto assolutamente privilegiato, che è François Truffaut. E non è un caso che Demi è stato molto spesso avvicinato a François Truffaut, soprattutto se si fosse voluto fare un remake di qualche suo film. Cioè, lui era veramente il regista indicato. Molti hanno detto avrebbe potuto rifare Adele H, La Camera Verde, La mia droga si chiama Judy, e io sono assolutamente d'accordo.
Sì, è vero.
Quando vedo un dito puntato contro di me, probabilmente vuol dire metti un brano, e dato che Lupus sta mangiando Can Ederly,
siamo a 9 minuti, è ora.
Allora, come vi avevo anticipato, ho attinto a piene mani da quelle che sono le canzoni un po' più significative che legano Demme al mondo della musica. Un altro film, andiamo nell'86 e vediamo se è preparato il nostro amico Bellagio. Film dell'86, selvaggio se lo dici in inglese, ma travolgente se lo dici in italiano. Che può essere?
Wild,
something wild.
Bravo,
abbiamo
bravo.
Appena citato.
Fortuna che ci sono,
ragazzi, dai,
che ci sono i Justin. E c'è
sono cervelli, però
sono in due, capito?
C'è un bel brano che vi voglio mettere perché è dei The Phillies, che ci piacciono particolarmente, che ci riportano indietro nel tempo, e si intitola Away. Allora,
Away.
Huawei è quelli dei telefoni, sì sì, esattamente, no, solo Huawei. E quello che volevo dirvi è che se restate connessi, se restate collegati alla nostra webcam che noi abbiamo alle spalle e inquadra questi due bei uomini invece di faccia, ne vedrete e sentirete delle belle. Provare per credere. Taking me higher, taking me up.
e la nostra trasmissione è piena di sorprese, perché forse adesso invece ce l'abbiamo. Simone Emiliani, ci sei?
Sì, ci sono, mi sentite?
Sì, aspetta che ti alziamo un po'.
Eccomi.
Simo, quindi noi abbiamo parlato di donne, di registi che amano le donne in maniera indegna. Quindi magari tu
fatto bene.
Magari tu ci puoi parlare del tuo libro e quindi ci dici anche tu qualcosa su Jonathan Demme e come lui amava le donne.
Sì, beh, il saggio principale si chiama proprio Jonathan Demme, l'uomo che amava le donne, dal titolo di gruppo. E in effetti tutta la sua carriera, già dal primo film Femmina in gabbia, che era pensata in un carcere femminile, c'era sempre proprio l'attenzione ai personaggi femminili, alle tre donne di Pretty Mama del secondo film, ma sì, pensiamo anche a Jodie Foster del Silenzio degli Innocenti, fino a Meryl Streep dell'ultimo straordinario film, che dove eravamo rimasti. Quindi è una galleria che è sempre molto ricca, però se andiamo a vedere anche personaggi di Melanie Griffith in qualcosa di travolgente, di Michelle Pfeiffer in Una vedova allegra ma non troppo, quindi è veramente una galleria che ha popolato tutto il cinema fino all'ultimo film, che è realizzato appunto nel 2015.
Senti, tu in particolare il tuo libro si intitola qualcosa di travolgente, riferendosi evidentemente all'omonimo film. In quel caso addirittura abbiamo una donna che la cui identità conta fino a un certo punto, cioè conta quello che costringe a fare all'uomo che si trova di fronte.
Esatto, sì, è un personaggio doppio, come erano anche nella Hollywood classica, questi personaggi femminili che praticamente si nascondono anche sotto un'altra identità e diventano anche un altro personaggio. E qualcosa di intelligente, però sì, certo il titolo ce l'ha servita sul piatto d'argento, però al tempo stesso è proprio qualcosa di intelligente, che è proprio tutto l'impeto del cinema di Jonathan Demme, che non sì, è solo il cinema, però anche il documentario, cioè è un documentarista unico nel modo in cui fa parlare le storie, fa emergere i personaggi, però anche la musica come elemento anche molto essenziale del suo cinema. Quindi diciamo che si riferisce un po' a quello, un cinema travolgente.
Senti Simo, ma il tuo libro come facciamo a reperirlo?
Intanto deve essere finito. No, siamo, allora, le cose sono pronte, siamo pagato la...
No, perché scusa, ti interrompo, perché noi siamo avanti, quindi noi parliamo di un libro che sta per uscire, ma siccome siamo fiduciosi del contenuto ne parliamo prima.
Sì, certo, infatti vi ringrazio per la fiducia da questo punto di vista, cioè parliamo del libro prima di essere fatto, a parte gli scherzi è fatto, e aspettiamo proprio, penso fine febbraio, inizio marzo sarà pronto, insomma sarà data alle stampe.
Bene, ascolta, e noi ti aspettiamo a Perugia quando vuoi.
Perfetto, sì, io vengo sempre volentieri, vi ringrazio a voi.
E grazie a te Simo, e buona serata.
Grazie anche a voi.
Ciao Simo.
Grazie.
Ciao. Bene, avete visto, bene, abbiamo recuperato.
La differenza bello tra un cialtrone che parla e uno informato sui fatti.
Si vede,
Si vede.
Ma anche con uno zitto si vede la differenza.
Sono contento. Di cosa parliamo ora?
È il momento di parlare del grande cinema italiano di cui sopra, e c'è è uscito ieri nelle sale Bellagio Bellavita ci ha appena detto che è stato un film che ha incassato tantissimo, Il primo re di Matteo Rovere. È il momento di parlare di questo capolavoro.
83.000 euro non è proprio tantissimo.
È il momento di parlare di questo capolavoro del cinema italiano. Prego Daniele Hans Delbruck.
No,
Just in time.
L'abbiamo perso.
Mamma mia, davvero. Abbiamo visto ieri sera io e Smith, tra l'altro, riportando due parari completamente opposti, nel senso che per me è
non eravamo vicini, però.
Non eravamo vicini. Non ci siamo parlati se non alla fine. Secondo me è un film che, come ho scritto da qualche parte, è veramente un ottimo
No, posso, dove l'avete visto? Perché noi facciamo anche pubblicità ai cinemi che programmano i bei film,
ovviamente, quindi... in una sala di prossimità, quindi allo Zenith di Perugia. Di Perugia.
E tra l'altro con una platea molto
alle
molto
9 era veramente, noi veramente siamo già alle 7, c'era poca gente, ma alle 9 veramente hanno dovuto aprire la porta dell'uscita d'emergenza per farci uscire, perché era oggettivamente impossibile visto la gente che c'era.
Forse perché
stelle.
Avevano saputo che eravate dentro voi.
Ma tra l'altro ci ho rimesso l'ombrello che non sono potuto andare a recuperare perché fede. Prego Justin.
Dunque è un film che lo sapranno i nostri ascoltatori sicuramente, parla della storia, diciamo la leggenda di Romolo e Remo, quindi della fondazione di Roma. Fondazione che poi porterà al più grande impero mai visto della storia, questo possiamo dirlo, esclusi forse
senza spoilerare nulla
quelli orientali. No, che cosa spoileriamo? Si sa che poi alla fine Remo muore, quindi vuoi dire
miseria.
Non è così.
Scusa, la fondazione della Roma Calcio,
lasciamo no, perdere dai, per piacere. Allora Bellagio, se sei venuto per fare l'imbecille
ma cioè, non era il più grande intellettuale no, del mondo.
Sì, ma però non devi provocare su
ce l'abbiamo già chi fa l'imbecille. Lei pensa le sue cose.
Questa è brevemente la storia. Matteo Rover, che è reduce da Veloce come il vento, vi ricorderete, con la De Angelis e a Corsi, un film sulle corse automobilistiche, anche quello molto molto interessante per il modo in cui era girato
e per i capelli
di Accorsi, si conferma un regista che ha manico, che ha molto manico, che sa gestire appunto l'apparato cinema, no? L'apparato nel senso di un sistema complesso che concorre alla visione e alla narrazione attraverso la visione. È un film che da questo punto di vista è interessantissimo perché rinuncia già in principio a una comprensibilità universale affidandosi a un tra virgolette proto latino, diciamo un latino come linguaggio principale del film, e ai sottotitoli chiaramente d'appoggio per capire i dialoghi. Dialoghi che però sono veramente ridotti all'osso e non così importanti nel film. È un film sui corpi, è un film sul montaggio, un film sulla luce fatta da Daniele Cipri, meravigliosa veramente la fotografia. Bellissimo secondo me anche il lavoro che hanno fatto sul suono. È un film che è costato, che ha avuto un bel investimento perché per essere una produzione di cinema italiana è costata 8 milioni di euro, quindi non proprio poco per questi tempi, per questo tipo di produzioni che siamo abituati a vedere, nemmeno però un'infinità come ho letto, dicendo, ho letto critiche secondo me a mio parere troppo ingiuste, dicendo beh troppi soldi per poi una resa così. In realtà è un film che ha speso quanto doveva spendere, non ha CG se non all'inizio, degli effetti sono tutti di i trucchi sceni, il trucco scenico è tutto realizzato in analogico fondamentalmente. È un film sul make up per esempio, cioè tutti i comparti scenici e tecnici impiegati in questo film fanno veramente un lavoro secondo me meraviglioso. Dove non regge secondo me diciamo non tocca le giuste corde sul piano dell'epica e dell'emozionalità dell'emotività del coinvolgimento.
E questo fine, non è un piccolo difetto
Non è un piccolo difetto, ma non è nemmeno un difetto enorme come tu lo vuoi far passare da giorni.
Scusi Smith, cioè da ieri sera. Dica perché.
Entro nel merito. Allora, noi facciamo questo film, che cos'è? È un film su una leggenda e quindi un film epico o è un film, un documentario un po' girato bene, benissimo, magari da un gruppo di attori per un più grande programma? Cioè io non ho visto un film, io ho visto delle scene messe insieme con una diciamo più o meno sceneggiatura che accompagna il film, però ho visto poco di tutto, ho visto poca emozione, pochissima. Ho visto un film che veramente in certi momenti non capivo, cioè ci mancava, adesso vado per paradossi, ci mancava che ci fosse la manica, il segno dell'abbronzatura sulla manica e avremmo avuto tutto. Probabilmente la nostra
questo paradosso.
Sì, molto.
Attenzione. Probabilmente la nostra percezione, la nostra percezione è un po' sporcata da alcuni film storici che sono troppo enfatizzati. Allora non voglio andare a prendere
Ma con chi lo paragoni questo?
Aspetta, non voglio andare a prendere la Spartacus, no? La serie televisiva Spartacus. No, aspetta, dove abbiamo modelli ipertrofici depilati nord europei che fanno gli antichi schiavi romani. Non voglio andare a prendere quella cosa lì che è un'altra cosa, che non ha senso. Si vede che c'è proprio una ricerca diversa. Qui io vedo la ricerca probabilmente antropologica, io vedo che c'è stata.
Ma io secondo me invece non c'è più niente.
Io vedo che c'è. Ci deve essere stata. Io vedo che c'è una ricerca di un qualche tipo dal punto di vista filologico, e mi sta bene e va benissimo. Però il film che parla di il primo film di questo genere, un film italiano che parla di Romolo e Remolo, di Romolo e Remo, di una vicenda che non è storia, non è cronaca, è leggenda appunto, e che viene messa su con questo basso profilo, io sinceramente non l'ho capita. Io mi aspettavo una cosa diversa, e secondo me il pubblico si aspetta qualcosa di diverso quando tu presenti il primo re. E poi una cosa che non ho capito è stata questa: la differenza enorme di prospettiva tra il protagonista, che è Alessandro Borghi, la maga di riferimento, la vestale di riferimento del film, e tutto il resto dei personaggi. C'è una distanza che secondo me non appartiene a Matteo Rovere, perché tra l'altro nei film di cui tu hai parlato abbiamo visto un regista che ha fatto dei film belli, completi, ricchi, anche i personaggi minori hanno spessore. Qui c'è veramente troppa superficialità, secondo me.
Una botta finale,
siamo molto lunghi.
Sì, però due parole devo dire, perché secondo me questa critica è proprio fuori da quello che uno può avere. Forse tu l'hai visto che non stavi molto bene, perché
dietro
l'ombrello, ma non è così, cioè vuoi dire, non si pone sul livello del peplum, non si pone sul livello dell'epica, e da quel punto di vista, l'ho detto anch'io, fallisce completamente se era quello una delle cose, ma secondo me non era una di quelle cose. Si pone sul livello che è quello di, a livello estetico, Valhalla Rising di Refn, lavora sullo sporco, lavora su cose diverse, cerca di rendere l'epica un discorso molto molto basico. Questo però è un'operazione che è difficile da fare se non hai uno sceneggiatore dietro in grado di guidarti su certe scelte, e secondo me in questo caso Matteo Rovere gli serviva una scrittura non tanto dal recupero filologico e antropologico, dicevi tu, la ricerca ce n'è stata tantissima, ma gli serviva uno sceneggiatore per alcuni snodi narrativi. Cioè, si sa dall'inizio che Remo muore e Romolo diventa il fondatore di Roma, e si sa dall'inizio che questi sono due gemelli legati per la vita e che alla fine uno dei due commette fratricidio. Quindi è più vecchia del mondo questa cosa, Caino e Abele, no? Che è più vecchia del mondo questa vicenda. Tu non la puoi rendere in quella maniera, e questo sono d'accordo. Detto questo è un film da vedere, perché
assolutamente da vedere.
No, da vedere, ma non perché da vedere come tutti i film, da vedere perché è veramente gestito bene tutto il corpo cinema.
Non voglio
fare il corpo cinema attraverso il corpo umano, cioè è tutto fatto sui corpi. Questo
cinema è un film di corpi, bello. Ci ha detto appena.
Secondo me
corpi,
sì,
corpi su corpi.
Male, e adesso?
Adesso io
torniamo alla musica
a bomba e velocemente su quello che ci ha detto l'amico Emiliani, ovvero che in uno dei film, degli ultimi film di Demme, c'è una dichiarazione d'amore per le donne veramente palese. Sto parlando di Ricky and the Flash. Lui non l'ha neanche nominato, mi sa che ha detto uno degli ultimi.
No, l'ha nominato.
E c'è una scena che vi posteremo anche su Facebook, perché stasera le faccio tutte, forse anche troppe, ma soprattutto ve la facciamo sentire. È quando la mitica, la leggendaria Mary Streep canta questo brano che si intitola American Girl, e noi ve lo regaliamo qui a Bertram Fabric.
More life somewhere else.
rientriamo sfumando questa American Girl, questa Meryl Streep che suona anche la chitarra e schitarra di brutto, perché Demme ovviamente ha voluto regalarci anche questa dichiarazione d'amore per il rock. E non è finita con il rock per questa puntata, perché vi anticipo che ce ne sarà ancora per un po'. Adesso però torniamo ai giorni nostri, torniamo al presente e torniamo addirittura al futuro, perché è presente in questo periodo in sala Green Book, e futuro è quello che potrebbe accadere a questo film nella famosa notte degli Oscar. Green Book, film diretto da Peter Farrelly, con un paio di protagonisti non secondari. Il primo è Viggo, il grande Viggo Mortensen, che sicuramente fa la differenza. Forse, ma lui è candidato anche come attore,
sai che beh, non sa di no. Se non fosse così sarebbe sconcertante.
Sa di no, però. Di
controllo, no, controllo.
Questa cosa proprio.
Scusa Bellagio, mi vuoi passare di
e poi c'è
Bellagio va a controllare.
C'è anche Ali, e abbiamo bisogno della pronuncia di questo nome.
Ali Mahershala.
Mahershala, ecco, questa è la pronuncia corretta, quindi se l'avete, se l'avete pronunciato diversamente fino ad oggi, cambiate. Certo. Comunque, film che narra dell'amicizia tra un buttafuori italo-americano e un pianista afroamericano nell'America degli anni 60, ispirato a una vera storia, quella di Tony Lip, ovvero Frank Anthony Vallelonga. E qui secondo me c'è una parentela con Bellagio, eh?
Vallelonga anche.
non apriamo questo argomento.
Però padre di uno degli sceneggiatori del film, ovvero Nick Vallelonga. Chi è che l'ha visto?
L'ho visto solo io, mi sa.
Allora ti tocca dirci se.
Io ho letto la sceneggiatura, ma non ho visto il film.
Io ho visto il trailer, conta lo stesso?
Beh, sì, tu dal trailer in realtà di solito tiri fuori storie meravigliose.
Dal trailer ti posso dire che è un bel film.
Vedi?
Allora,
dove lo troviamo?
Questo
ce l'abbiamo a Perugia?
Credo che sia al Sant'Angelo.
Sì, anche secondo me. Adesso controlliamo.
Attenzione, è candidato Viggo.
Vedi?
Grande, Bellagio. Bellagio non perde un colpo.
È candidato pure Marsali.
Marsali che se siete appassionati di True Detective ritroverete come uno dei protagonisti della terza stagione di True Detective.
Purtroppo è candidato pure Vallelonga.
Comunque cinematografo Sant'Angelo, confermo.
Cinematografo Sant'Angelo. Che dire di questo film? Io partirei dal regista, perché Peter Farrelly è il fratello
dei fratelli Farrelly,
appunto, che viene da un cinema un po' diverso, ma neanche del troppo, ma sì, decisamente diverso. Scemo, Io me Irene, Tutti pazzi per me, Remo alla prima svista. Era un azzardo forse fare un film del genere? Non lo so. Il film a me è piaciuto. Partiamo dal presupposto che dura oltre due ore ed è... siccome funziona, è un film che tu arrivi in fondo e non te ne accorgi. E se io arrivo in fondo a un film che ho visto ieri sera in un altro cinema alle 11 di sera e arrivo in fondo senza un minimo.
Sono curioso di sapere qual era questo cinema.
Senza un minimo di crollo.
Io qui faccio parlare.
Siamo seri.
No, una cosa
senza un minimo di crollo, già questo è un.
No, è un film
della sua geografia.
Assolutamente.
Ah, vedi?
Ho visto il trailer e mi ha ricordato Quasi Amici, il film francese.
Allora,
tu cuoque.
Non c'entra nulla, però ha un. È chiaramente una storia lineare nel mettere a confronto due personalità di antipodi. È un classico del cinema, no? C'è in questo caso c'è l'uomo di colore talentuoso e colto, c'è l'uomo bianco, rozzo e approssimativo.
Volendo ci sarebbe anche Anna.
Però cosa
non c'è.
Però questo film che cosa riesce a fare? Riesce a sopperire proprio con lo scontro, incontro tra questi due personaggi ai cliché classici, perché il loro botta e risposta è meraviglioso. È meraviglioso, è trascinante, e Viggo Mortensen è un attore gigantesco.
Lui è clamoroso.
E lo stesso Mahershala Ali, che è bravissimo nel suo ruolo, però voglio dire, Viggo è una cosa, a partire dallo slang italo-americano che ha, e vedere la lingua originale quindi è fondamentale, ed è bravissimo anche in questo. E io che ho odiato quasi Black Klansman, che voleva essere una analisi delle contraddizioni, se vogliamo, della visione americano bianca e razzista dell'uomo di colore degli anni 60, in questo caso invece coglie nel segno perché gioca sul registro grottesco, che tiene sempre botte, quindi noi
perché poi ti fa prego finisci,
perché noi ci ritroviamo a vedere e ad assistere a questo tour nel sud dell'America, nei paesi quindi più razzisti d'America, di questo grandissimo pianista di colore che muove folle di gente che lo vanno ad ascoltare, ma prima della sua performance non può mangiare nel ristorante dove questa gente sta mangiando. La contraddizione è una contraddizione che apparentemente è stridente, ma in realtà è assolutamente comprensibile se ragioniamo sul fatto che lui era visto esattamente come era visto qualsiasi uomo di colore e di talento di colore, come un qualcosa di cui a cui abbeverarsi a livello culturale, ma come qualcosa da prendere ma da non considerare come essere umano.
Beh,
quindi
pensiamo a Cassius Clay, no?
Esatto.
Medaglia d'oro ai giochi olimpici di Roma, che non veniva accettato dai ristoranti del suo paese.
Esatto. E c'è, secondo me, il film ha qualche limite quando vuole proprio mettere a confronto anche a livello visivo l'uomo di colore colto e raffinato con il mondo intorno della gente di colore costretta ai margini. Lì sembrano un po' c'è qualche forzatura, senza dubbio. Sicuramente è molto interessante il titolo del film, che si rifà a questa cosa che io non conoscevo, cioè a questo Green Book, che di fatto era una Lonely Planet per razzisti, anzi per neri che non volevano guai se andavano nei paesi più razzisti d'America, perché ti indicava dove mangiare, dove dormire, dove divertirsi senza disturbare l'uomo bianco. E guardate che è una roba potente.
Quindi era proprio una guida al contrario.
Secondo lei, signor Hans, ha possibilità di vincere il miglior film?
Non ha assolutamente possibilità, se non altro perché se ci fosse l'altro direbbe è già stato assegnato, Roma ha vinto tutto.
No, l'Aslo direbbe
anche.
Altra domanda, signor. Ah, prego.
Poi il mio preferito, anzi il mio favorito rimane la favorita, quindi
potrebbe anche dire questo.
Esatto, però questo è un film che secondo me va visto perché, ripeto, va visto in lingua originale e va visto per i duetti di questi due attori, perché sono veramente veramente,
quindi andate
potenti.
Al Sant'Angelo.
Ma io sono molto curioso di sapere,
sia molto
che
incuriosito.
Cinema alle 11 lui l'ha visto ieri sera in lingua originale.
Non Sant'Angelo posso dirlo perché mi hanno fatto una proiezione speciale.
Il Sant'Angelo non ce l'ha, quindi
io ti denuncio.
Ti dico solo che
è andato in un multiplex.
Io ti viene ad arrivare Rutelli, presidente della casa. Ti denuncio.
Ti dico solo che
scusa, io amici nella finanza.
Ti dico solo che in questo cinema c'è un posto assegnato con una
taglia
d'oro con scritto Bellagio.
Quindi allora tu forse non lo sai, ma in tutti i cinema d'Italia c'è
in tutti.
andate a vedere questo film nei cinemi. Andate
allora,
a vedere questo
film. Torniamo a palla su Demme e sulla rubrica senza nome che ci ha portato a parlare di donne. Ah no, scusate, ma perché? Io ho un brano da Green Book, metto quello allora.
C'è molta grande bella musica.
No, e volevo dire questo. Immagino. Green Book ha veramente una enorme
caterva.
Una caterva, ma veramente, ma tipo
è tecnico,
accreditati sono circa 70 brani, cioè non sto scherzando. E alcuni dei quali fenomenali, avremmo voluto fare una puntata veramente anche solo dedicata a questi qua, però diciamo ne ho scelto uno in particolare che mi sembrava significativo. Si intitola Let Me Feel It, lui è Edgy Brown e secondo me ci porta giustamente in quelle atmosfere così di quell'America del Sud un po' gretta, molto razzista e per fortuna superata? Questo è l'interrogativo. Se hai fatto un film così, forse un motivo c'è. Riflettete e ascoltate.
Let me feel it one more time. Yeah, I wanna feel it. I wanna feel it one more time. Well, the love of yours is about to drive me out of my mind. Oh, let me hold you. Well, baby, I do detestable. Yeah, let me hold you. Baby, I do think this the most. Well, I do feel it, baby. Whenever I'm this close.
Let me
feel it. Baby, let your lips touch mine. Yeah, let me feel it. Let your lips touch mine. Well, I see that crazy feeling that goes up and down my spine. Hey, I wanna feel it. Let me feel it. Honey, let me feel it. I have to feel it.
E rientriamo, e rientriamo mentre Smith chiacchiera dei cavoli suoi. E non metto il, come si dice, il sottofondo, perché quando lo metterò voglio qualcuno che annunci che cos'è. Chi è che lo annuncia?
L'annuncio io, se volete.
E vai.
Si parla, ragazzi, ora del cinema di Oggiotto.
Ce l'abbiamo.
Non ho nemmeno la lista.
Ce l'abbiamo.
Eccola.
Ce l'abbiamo.
E si parte con i film del 4 febbraio. Inizio con il primo, si parla di Tramonto, di Laszlo Nemes, non fatevi ingannare dal nome, insomma, con
Kebab.
Un film con Julie Jacob, Vlad Ivanov,
tutti
Evelyn Lobos, Marcin Czarnik, Judith Bardos, Benjamin Dino, Balazs Kuzukor e Susan West.
No, la pronuncia di Susan West voglio saperla, com'è?
Susan West.
È
proprio West.
Okay.
Devi mettere due
Siamo a Budapest nel 1913.
C'era di eresi.
L'Europa austro-ungarica è all'apice del progresso e dello sviluppo tecnologico. La giovane Iris Leiter, tornata nella capitale ungherese dopo gli anni spesi a Trieste a studiare come modista, vorrebbe lavorare nella leggendaria cappelleria dei suoi defunti genitori. Ha il nome e le abilità per farlo, ma il nuovo proprietario, il signor Brill, la respinge. Punto. Iris però non se ne va, specie dopo aver scoperto l'esistenza di un fratello, Kalman, che vive nascosto per essere stato protagonista di un oscuro delitto.
Ricordiamo che Laszlo Nemes è il
Iris,
del figlio di Saul, premio Oscar, e che questo è il film, io sono testimone, dove ho visto più gente uscire durante la proiezione a Venezia.
Sborn. Ma uscire in lacrime o uscire incazzato?
Uscire che se andava.
Ah, ok.
A un certo punto.
Uscivano e dicevano.
Dio mio,
era pesante.
Che non ne potevano più. Ma pesante ma brutto, pesante ma bello.
Di questo ne parleremo quando esce. La prossima settimana, dai.
Chi va? Vado io? Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Ovviamente non è
un remake.
Non è un remake e non è una nuovissima uscita. Attenzione, il 4 febbraio. Torna nei cinemi con Lamberto Maggiorani, Lianella Karel, Elena Altieri, Enzo Staiola, Vittorio Antonucci, Memmo Caro Tenuto, Gino Saltamirenda e Giulio Chiari. Mi sembra questo elenco di nomi così, tutti grandi attori della storia del cinema italiano, però un po' gli sketch che faceva Fiorello quando faceva elencava i nomi dei jazzisti. Comunque non importa.
Guarda come si chiama il protagonista, che non mi ricordavo.
Antonio Ricci festeggia con la famiglia il lavoro che ha ottenuto faticosamente, attacchino di manifesti del cinema.
La famiglia, no, paperissima.
La famiglia riscatta dal banco dei pegni la bicicletta e Antonio va a lavorare. Sta incollando il manifesto di Gilda quando gli rubano la bicicletta. Cerca di rincorrere il ladro, ma inutilmente. Disperato inizia un'impossibile ricerca insieme a suo figlio Bruno.
Vediamo se, mamma mia, se Justin si ricorda che lavoro faceva Antonio Ricci.
Antonio Ricci prima? Lui scriveva per Beppe Grillo.
Attaccava i manifesti del cinema.
Faceva l'attacchino,
Ma lì quello Antonio Ricci.
Quello conta, mio
quell'altro. A te.
Questo è molto bello, eh. Si chiama Corriere del Mule di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Thaisa Farmiga, Harrison Eastwood, Michael Peña, Andy Garcia, Lawrence Fishburne e Diane West.
Attenzione, vedi, dice un'altra West.
West, però è diversa, West.
No, è un'altra cosa.
Questo è il post-mod, ragazzi, credo, se non mi sbaglio.
Questo è un gran film, ragazzi.
Questo è un gran film. Earl Stone, floricoltore appassionato dell'Illinois, è specializzato nella cultura di un fiore effimero che vive solo un giorno. A quel fiore ha sacrificato la vita e la famiglia, che di lui adesso non ne vuole più sapere. Nel Midwest, piegato dalla deindustrializzazione, il commercio crolla e Earl è costretto a vendere la casa. Il solo bene che gli resta è il pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50 senza mai prendere una contravvenzione. La sua attitudine alla guida attira l'attenzione di un cartello poco convenzionale di narcotrafficanti messicani. Earl accetta senza fare domande.
Questo è il ritorno di Eastwood alla regia insieme a Bradley Cooper, con cui aveva collaborato per
American Sniper.
American Sniper.
Bella coppia,
bella
e
coppia.
Lui torna da attore. Se avete visto il trailer di questo film, non potete non essere rimasti innamorati. Esce sempre il 7 febbraio un film di una tristezza indicibile, che è Rémy di Antoine Blessier con Daniel Auteuil, Malème Paquin, Malème Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zakai, Jacques Perrin, Ludivine Sagné, Nicolas Robet, Nicolas Dupré.
Ma tu, ma scusami, ma tu già c'hai l'R mosciare tuo.
Ma perché devi fare studio?
No, ma più che altro io mi chiedo, ma se nella diciamo nella versione francese del Bertrand Fabric ironizzano così sui nomi dei attori italiani dei film italiani,
intanto
avresti piacere, scusa.
Intanto Bertrand Fabric in versione francese lo fanno a Parigi, non a no, già fatto in una in
le un bistro mega... le bistro tra Fabric.
Pensavo lo facessero le bistro Revere Atelier.
Pensavo lo facessero a Nantes.
No, esattamente l'opposto. Pensa che il loro uomo di punta si chiama Laszlo e pesa 50 kg. Comunque vi leggo la
però
trama.
Gli altri ne pesano 20,
però, c'è, 20. Però c'è il baioncino con loro.
E andiamo con la tristezza. Il piccolo Rémy vive in campagna insieme alla madre, la signora Barberin, mentre il padre Gerolamo lavora lontano come tagliapietre. Quando Gerolamo si ferisce in un incidente, la madre si trova costretta a vendere il loro unico bene, una mucca di nome Rosetta, che è anche la migliore amica di Rémy. Cui il bambino canta una linda nanna che gli è rimasta nel cuore. È allora che Gerolamo rivela a Rémy di non essere il suo vero padre, ma che aveva trovato a Parigi, dove era stato abbandonato, e gli comunica che intende portare all'orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui.
è una violenza sui minori, fare un film del genere.
Allora,
mamma mia.
Copperman. Di Eros Puglietti.
Grande ritorno di Eros.
Tra gli attori c'è anche Luca Argentero e una certa Angelica Bellucci.
Beh,
che non conosco.
Angelica Bellucci è la ragazzina, c'è Antonia Truppi.
Antonio Truppi.
Ma, è tornato Antonia, il grande Antonio. David Copper.
Antonia Truppo. È una lunga serie di attori che non possiamo leggere se non arriviamo ai 10. Copperman, ovvero Anselmo, è un uomo che viaggia nel mondo con l'innocenza di un bambino e il cuore di un leone. E qui già è Forrest Gump, secondo me. Abbandonato dal padre, che lui crede un supereroe, vive con la madre che, a forza di ripetere quanto sia speciale, se ne è convinto anche lui. È proprio come Forrest Gump, non l'ho scritta io questa. Ha conservato nel tempo una purezza infantile e il candore disarmante di chi non conosce la diffidenza. Il suo grande amore è Titti, conosciuta a scuola alle 10:34 minuti e 12 secondi di un giorno speciale, poi inghiottita da un'assenza troppo lunga. E poi c'è Silvano, il fabbro del paese, arrivato non si sa da dove, suo padre putativo e mentore. Grazie a lui Anselmo diventa Copperman. Vabbè, esce
l'uomo
per
l'uomo. Sì, ma no, ma ne ho, no, ho sentito parlare veramente molto,
molto bene.
È
passata a Roma, è piaciuto
sì,
moltissimo.
Sì, è piaciuto
diciamo
molto.
Che la sinossi non gli rende giustizia.
Se ci fosse allora. Dubus direbbe, ragazzi, questa sinossi, cioè, questa sinossi qua, a me fa impazzire.
Vado avanti con
vai Bellagio.
10 giorni
potrebbe
io
dire...
ho letto un libro di Steve Jobs
questo
scusate dire. Ma se Bellagio inizia a parlare non vuole nessuno che
adesso è tanto arrogante sto Bellagio
non sarà mai più invitato.
Ecco, adesso io non esagererei.
Prego Bellagio.
Vadi Bellagio, vadi.
10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Diana Del Bufalo, Nicolò Segni e Antonio Catania. Carlo lavora da 15 anni nella stessa azienda. Il suo lavoro lo ha fatto stare spesso lontano dalla famiglia, dalla bella moglie Giulia e dai tre figli di 13, 10 e 2 anni. Quando la sua vita sembra essersi stabilizzata, un giovane ambizioso rischia di prendere il suo posto nell'ufficio delle risorse umane, mentre la consorte decide di prendersi una pausa e partire per 10 giorni a Cuba. Carlo quindi non dovrà solo cercare di mantenersi in occupazione, ma per la prima volta dovrà anche badare da solo ai figli.
Beh, sembra interessante. Non sappiamo dove lo troviamo, non sappiamo in quale cinema.
Sappiamo nulla.
In quale dei cinemi della città potrete trovare un altro film italiano.
Me coglioni.
Mistero di un impiegato di Fabio Del Greco. Con Fabio Del Greco.
È saltato.
Quello lo leggi tu.
Okay.
Chiara Pavoni, Roberto Pensa, perché Roberto è un uomo che pensa, e Lucia Batassa. Giuseppe Russo, che io ho conosciuto in una vita precedente e non potete capire, Giuseppe Russo ha una moglie, una casa, un posto fisso.
tutto cambia quando incontra uno strano vagabondo che non ha né una casa, né una moglie, né un posto fisso, che gli dà dei vecchi nastri video in cui lui è filmato fin da piccolo, ma di cui non ricorda nulla, e si rende conto che la realtà che lo circonda è molto diversa da quello che sembra.
Mamma mia, questo è interessante, interessante.
Sì, la sinassi è interessante.
Lui viene dal cortometraggio e è stato definito una sorta di film fantascientifico
alla
Coreda. Fantascientifico, sì. Beh, dai, interessante. Le nostre battaglie di Guillaume Sené con Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Doche, Lucie Debé, Basile Grumberger, eccetera eccetera.
Vabbè, così è facile.
Tu non l'hai voluto leggere,
attenzione.
Olivier, un caporiparto di 39 anni, vive per lavorare ma trascura la sua famiglia. La moglie Laura decide così di allontanarsi da lui e dai suoi due figli. Olivier dovrà affrontare la sua nuova vita da padre single e non sarà per niente facile.
E chiudi tu.
Chiudo io?
Vai. Chiudi tu.
I nomi del signor Sulcic di Elisabetta Sgarbi con Ivana Pantaleo, Luca Pocai, Roberto. Vabbè, dai.
Questi nonno felice. Sì, nonno felice.
Io non li conosco. Ivana, giovane ricercatrice all'Università di Ferrara, raccoglie informazioni su Sara Roich, morta nel 92, depositaria di un segreto di cui ha lasciato testimonianza al vecchio custode del cimitero ebraico. L'uomo accompagna la ragazza sulla tomba di Sara e le consegna una foto e un passaporto che affondano, come i volti impressi, nella storia.
Beh, tutti film tristi, eh?
Quasi. Infatti sì, diciamo che la prossima settimana sarà una
senza palate.
Così, una settimana...
I nostri consigliabili sono chiaramente il Corriere, Coppermani lo consiglierei.
Quale Corriere? La sera?
The Mule. Di Clint Eastwood.
E Mistero l'impiegato.
E secondo me questo Mistero l'impiegato mi è piaciuta la sinossi, eh?
Beh, io consiglierei pure L'aria di biciclette.
Sì, dice che è un giornatore. Dicono, che si farà.
Certo. Poi c'è Antonio Ricci come protagonista.
Dovrebbe essere un bel film.
Allora, io riprendo la parola e torno a quello che stavo dicendo prima di lanciare il film su Green Book, ovvero la colonna sonora sempre dei film, o comunque delle cose legate al nostro, diciamo, come lo definiamo, perché non c'è il titolo della rubrica, no? Vabbè, insomma, il nostro Demme che stasera è tra i punti centrali su cui intorno a cui è ruota tutto.
La rubrica in divenire.
Un altro bello rocchettaro, anche lui intriso di tristezza, però di quella tristezza che noi amiamo ascoltare e sicuramente anche voi. Ha lavorato spesso con Demme, addirittura 4 suoi progetti sono stati diretti da Demme. The Complex Session, un film cortometraggio con i Crazy Horse, e qui qualcuno inizia a dire, ah, forse so chi è, vabbè, ve lo dico, il secondo è Neil Young, Heart of Gold. Poi Neil Young Trunk Show e infine Neil Young Journeys. Sono 4 progetti che hanno visto Demme alla regia. Allora,
Demme,
giusto, come dice.
Io venuto apposta per questo,
per fare correzioni di questo tipo. Come potevamo non mettere uno dei brani di Neil Young più caratteristici? Qual è? Lo mettiamo e vediamo se indovini. Qual è? Sì, purtroppo ogni tanto ci sono dei problemi.
Questo è un vinile, abbiamo messo
un vinile original. Vi lasciamo con questa Heart of Gold e siamo pronti a tornare con un ultimo 20 minuti veramente frizzantissimo, ma proprio super frizzante. Che cosa c'è? Lo sappiamo?
Parliamo. No, sorpresa.
Ci siamo adesso durante
lo
la
sappiamo.
Canzone. Lasciamo a Neil.
C'è qualcosa di interessante dopo.
Miss across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
No, più che altro, ragazzi, qui è il momento di fare un attimo chiarezza, perché qualcuno ha dato il numero della redazione in giro, perché noi abbiamo ricevuto una telefonata inquietante e adesso ne paghiamo le conseguenze. Cioè, stiamo così, abbiamo un collegamento che non sappiamo con chi e
da dove,
in quali condizioni. L'unica certezza è che qui abbiamo uno sconosciuto instabile col nostro numero di telefono. Prego, allora non lo so io.
Pronto?
Pronto, c'è qualcuno?
Pronto?
Sì, riuscito.
C'è.
Adesso la sentiamo.
Sì, mi sentite?
Sì?
Sì.
Sì, bene. Sappiate che...
Ah, ma è prof!
Sappiate che la definisco una clinica per riabilitazioni post-operatorie. Non è vero nulla. Perché? Perché vi chiedo, mentre mi fanno flettere il ginocchio, mi mettono gli elettrodi al cervello? Perché se chiedo una posta con ghiaccio mi calano in vasche ghiacciate con delle cinghie? Ma soprattutto perché il mio pigiama è rigido ed ha delle maniche lunghissime? Ve lo dico io, a dispetto del nome suadente, Casa dei Fiori, questo è stato il classico ospedale psichiatrico. Un sanatorio, un luogo maledetto, scenario di sanguinosi misfatti, dolorosi delitti. Le pareti odorano di malessere e battonate, puzzano di frustrazioni e sudore. Noi oggi siamo i pazienti di ieri, ragazzi miei. E sapete che cosa succede? Sapete che un alluce valgo si trasforma in una diagnosi di psicopatia. E oppure che cosa si trasforma? Una spalla rotta in sindromi bipolari, problemi al menisco in diagnosi di schizofrenia, logatura alle cavaglie diventano un ventaglio di possibilità allucinatorie in cui crudeli infermiere suore dalle cristianissime giarrettiere si divertono con noi, oggetto del loro desiderio, dei loro bondage. Sapete dove sembra di essere? In una serie di Marsi. Conoscete il grande showrunner Marsi? Beh, Marsi è stato il più grande showrunner del momento, di questi ultimi anni, e cioè ha fatto una serie come American Horror Story in cui non si racconta la storia, non si narra la storia horror dell'America, ma bensì il suo immaginario. E così ancora quell'American Dream in cui vivono mostri come Ted Bundy o Charles Manson. Vi dico una cosa, se da 2 anni a questa parte è stato Charles Manson a fare la parte del padrone, con documentari, film, qualcuno si ricorda il bellissimo Charlie Faith sulle donne di Charles Manson visto nella sezione Orizzonti di Venezia dell'ultimo festival, oppure che cosa ci dirà il nostro Quentin Tarantino con la sua nuova serie su Charles Manson? E poi ancora le serie come Aquarius, Manson Family. Il passaggio del testimone però è avvenuto quest'anno, da Charles Manson si è passati a Ted Bundy. In attesa del film con Zac Efron nei panni di Ted Bounty, che è appena passato al Sundance Festival, c'è il caso Ted Bounty, che è un caso che è diventato davvero tanto che il pubblico femminile lo ha acclamato così così in maniera così virulenta, questo Ted Bounty, che Netflix ha dovuto fare un post che è diventato virale dicendo: in Netflix ci sono circa 200 personaggi, ma nessuno di questi ha ucciso 30 donne. E comunque il documentario, la docuserie, è abbastanza interessante, e al di là appunto del fascino del protagonista, narra senza fare sconti gli omicidi del nostro Ted Bounty. Certo, va un po' leggera sui tratti di necrofilia, sui tratti di mutilazione che Ted Bounty applicava alle sue vittime, però certamente fa luce su due aspetti molto interessanti, e poi vi lascio riflettere su questi concetti. Il primo, la povertà dei mezzi investigativi di allora, la povertà della scienza del profiling, che già David Fincher con Mindhunter aveva investigato, e poi ancora il circo mediatico relativo all'attivazione di questo processo del secolo che fu il processo a Ted Bounty, poi giustiziato. Io, ragazzi miei, vi lascio dicendovi solo una cosa: un sindacalista di Deruta e un camionista di Roma del sottoscritto stiamo per evadere dalla clinica. Arrivederci,
arrivederci, prof.
L'aspettiamo, prof. L'aspettiamo. Evada, se ne evada, se ne evada.
Piacere, prof.
Bellato. È vero, non si conoscono.
È stato, è stato perfetto, prof. Che aggiungiamo su questa serie che si chiama, per la precisione, Conversation with a Killer?
Ancora non l'ho vista perché sono preso da Versace. E in realtà, quando ha detto il processo del secolo, ho detto, ma come, non era un altro processo del secolo? Perché effettivamente i processi del secolo in America, no, il discorso mediatico legato ai serial killer, o comunque se non serial anche killer, credo che lì abbiano veramente scavato a fondo nella coscienza, e che ad oggi 2018-2019 probabilmente dei registi sensibili sentono ancora il bisogno di andare a capire quali sono, no, magari le cause di allora, per interpretare meglio dei problemi evidenti che ci sono oggi, no? Perché effettivamente i media cambiano di molto le opinioni, e insomma le ultime correnti di pensiero di molti studiosi che dicono che addirittura la ricerca di verità non sia più il primo degli obiettivi di chi si va a informare, di chi vuole sapere le cose, ma fondamentalmente sia passata in secondo piano rispetto a quello che ci piace vedere, sapere, sentire. Per cui io credo che comunque sia importante che ci siano queste opere, che in questo caso sono anche, appunto, ne stiamo parlando in una cosa serial, perché sono, sì, delle forme di espressione diverse da quelle che può essere un film, dove giustamente, sì, tanta roba non va. Qui invece, con ore e ore e ore, ore di girato e ore e ore, ore di poi messa in scena, perché effettivamente sono serie abbastanza lunghe, c'è modo di andare a indagare un po' tutto il contesto. Quindi,
ma aggiungiamo solo tre cose su questa serie, che parte addirittura soltanto dalle registrazioni, perché furono due giornalisti che, mentre Bundy era nel braccio della morte, fecero questa intervista. Per 15 mesi intervistarono Bundy, che negò fino all'ultimo di essere responsabile degli omicidi. Sono Stephen McCloud e Hugh Ainsworth, che poi hanno nel 2017 portato le registrazioni al regista Tom Berlinger, che ne ha fatta una serie che è uscita esattamente a 30 anni dall'esecuzione. Io aggiungo soltanto che Ted Bundy è fondamentale nella germinazione del serial killer cinematografico. Lui e l'altro è Jane, e Jane era il macellaio di Plainfield, che fu l'archetipo di Psycho. Questo di fatto è l'archetipo, e ci ricolleghiamo al nostro personaggio della giornata, Johnny, perché è il Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti. La procedura, esatto, il modus operandi con cui faceva sue le vittime era la stessa, cioè lui si simulava di avere un braccio ingessato per aiutare, avvicinare la ragazza di turno, chiedere di aiutarla magari a spostare un mobile.
e poi portata con sé chissà dove a fare chissà cosa.
Apro chiudo parentesi, non ho potuto mettere Goodbye Horses, brano appunto di cui parlava adesso, brano, cioè nel senso scena accompagnata da un brano che
clamoroso,
ci sarebbe piaciuto mettere, ma l'avevamo già messa e sappiamo che il nostro Lupus entrerebbe in crisi se mettessimo un brano
però
già
lui
messo,
non c'è, quindi potremmo quindi anche rimettiamo.
Però ascolta dai. I podcast,
potremmo anche ricominciare dal box office, già che sì. Tanto che lui non c'è.
Allora, no,
che ci frega.
Allora,
beh, io un'altra volta il box office di Bellagio lo ascolterò.
Sono qua pronto.
Magari è cambiato qualcosa, che ne sai, lui ha date aggiornatissime.
Adesso dice
al minuto.
Euri o euro?
Sempre euro.
Euro.
Allora, è inamovibile.
Io adesso
anche se preferirei lire.
Vi chiedo.
Attenzione.
Vi chiedo.
C'è della critica politica.
Non dite tutto adesso, perché il prossimo brano è un esperimento. Nel senso che, dato che non ci abbiamo i professori, non ci sono i gatti.
I professoroni!
I professoroni sono assenti. Allora, noi facciamo cose strane. Volevo mettere un brano che è sempre molto legato a Jonathan Demme. Perché.
Demme,
non fa il professore,
la quarta volta che lo dico.
È veramente meraviglioso.
Allora, bacioni.
È splendido questo.
Allora, un brano che ha un'introduzione così lunga che era impossibile metterlo. Allora ho detto, ma scusa, ma intanto lo mettiamo su e poi continuiamo a chiacchierare. Cioè, nel senso, proviamo.
Nel senso,
proviamo a fare questa cosa. Allora, questo gruppo lo conoscete sicuramente. È partito, ecco.
Che e sarà banda?
No, e Jonathan Demme,
dimmi un anagramma, bravo.
Era molto, ma molto amico proprio loro, tanto da sostenerli durante la carriera, eccetera, eccetera. E di questo brano che ho appena messo, addirittura ha fatto il video. Perché ho deciso di mettere questo brano con questa introduzione lunga? Perché se voi vi lasciate trasportare, più va avanti e più entrate in modalità venerdì, fidatevi.
È un po', tropical sound.
Adesso non vi dico Sarabanda, però dai, diciamo, i sound già
Kraftwerk.
Ci portano. No, però siamo abbastanza. Allora, secondo me
New Order.
Questo è The Perfect Kiss.
Vorrei far notare che, come al solito, rispondo bene solo io. Scusate,
perché ha due cervelli, quello di
sono Time, buoni tutti.
Quello di,
a me sembrava un pezzo di Califano.
In case. Comunque, un videoclip che merita di essere guardato, andatevi a recuperare, ovviamente non aggiornatissimo come scelte di immagini, di cose eccetera, ma è proprio quello il bello di artisti del genere, cioè avere Jonathan Demme che fa il videoclip del tuo brano, cioè vuol dire qualcosa, no? Allora, è l'ultimo collegamento Demme musica che metto questa sera, ma vi anticipo che il mio pezzo Musica in HD sarà molto diverso. We'll be right back. E vai, rientriamo con i New Order in sottofondo che ci hanno, come dicevo, traghettati in questo fine settimana, in questo weekend frizzantissimo. E come voleva si dimostrare, anche quest'ultimo spicchio di trasmissione sarà alquanto alternativo. Stasera tante novità, a partire da...
Da Bellagio, da Bella Bellagio, Vita.
Che, guardate, le linee sono scoppiate, cioè qui messaggi, telefonate.
Non mi nominate troppo spesso.
No, ma infatti, in realtà non vorremmo approfittare di questa popolarità che non ci saremmo mai aspettati.
Poi tra l'altro, voi forse non lo sapete, ma Bellagio, Bella Vita ha una villa in collina da paura. Cioè, da paura. Però andiamo avanti.
Va bene, allora...
Non on the hill, in realtà, però tecnicamente... però...
Cioè, qualcuno quel giorno era in grandissima forma e non vi dico chi. Andiamo
allora
avanti.
Non può mancare un'altra delle rubriche più richieste soprattutto dai nostri ascoltatori dell'Azerbaigian, ovvero musica in HD. E questa sera, per omaggiare l'idea della rubrica arrivata direttamente dal cervello di Hans, il cervello di Hans, facciamo pubblicità, il cervello di Hans, un noto blog che veramente è, penso, tra i più quotati livello internazionale.
Vi do
dacci questa anticipazione.
È in fase di restyle.
Attenzione.
Mamma mia.
Aggiungo un'altra cosa. Sai chi è che c'è dietro questo restyling?
Matteo Tacconi.
No, Bellagio, Bella Vita.
Certo. Però guarda, attenzione che io ho paura dell'effetto trippa.
Oh no,
ti rivendo una roba tipo East qualcosa del genere, Balkan.
Ricordiamo che il cervello
di Balkan Bembo.
Il cervello di Hans Delbruck era quello del film di Frankenstein Junior che veniva che doveva essere preso,
scienziato e santo.
Esatto. Che doveva essere preso per metterlo nella creatura.
È un abinorme.
Ahimè, ne andò un altro, ma va bene lo stesso.
Allora, dicevamo, non è un pezzo classico, ma ho preso spunto e ho detto, cavolo, però al di là dei registi che amano le donne, che quindi hanno fatto in modo di amarle, eccetera, c'è anche un altro aspetto che secondo me è fondamentale, ovvero esistono delle canzoni, dei brani musicali, che quando partono, quando le orecchie di un normale telespettatore, un normale visionario di film le ascolta, collega immediatamente a un'attrice che sta facendo qualcosa in quel film durante questa canzone.
Ah,
ci credete?
Attenzione, non... attenzione.
Sì, è così, non una, diciamo, una colonna sonora, una musica di sottofondo che ti fa pensare al film e tu dici, ah sì, lì c'era quell'attrice. No, proprio delle robe che a livello mondiale...
Tipo,
facciamo una prova. Se io metto questo, che attrice vi viene in mente? Che attrice mi dite? Adesso sto provando a farlo da YouTube, perché in realtà deve essere parlato. Lo provo a far sentire. Chi vi viene in mente?
Pretty Woman.
Ma chi è l'attrice che...
Giulia Roth.
No, non è solo Pretty Woman, perché Pretty Woman in sé, vabbè, Roy Orbison, è una bella canzone. Questa musica ti ributta subito, immediatamente. Quale scena, Smith?
Ce l'ho sulla punta della lingua, ma non me la ricordo. Quando lei va a fare shopping? Tutta la serie.
È un po' la scena, forse una delle più belle.
Quando
no?
si trasforma e...
Era l'epoca tua.
Shopping, come se non ci fosse un domani.
Assolutamente.
Andiamo a fare shopping.
Facciamo un'altra prova e sono
sicuro. Sai che mi piace questo nuovo...
Sono sicuro che non vi sbaglierete. Mi dovete dire però, non il film.
L'attrice.
L'attrice e se possibile...
Il momento.
Anche il momento.
Aspetta, ce l'ho. Valentina Nappi.
Grande la compagna Nappi.
Questa è la grande Kim Basinger dietro una veneziana.
No, a me fa pensare quando gli fa quella roba addosso, non lo so.
Attenzione.
Sì, ma la stessa scena più avanti.
È un po' dopo.
Va bene, questa l'avete presa. Ne abbiamo un'altra. L'unico
quanto
problema.
Rivedrei 9 settimane e mezza?
Quanto
lo rivedrei?
Era una roba terribile.
Ma comunque vanno rivisti, secondo me questi film anni dopo vanno rivisti, perché uno cambia, uno matura, uno
è... Io mi facevo cacare ai tempi, ho fatto le gran pugnette, devo dire la verità.
Quando lui siamo in fascia protetta.
Però, no, beh, sono i 9
quando lui la possiede sulla scalinata con l'acqua gocciolante,
allora, altro brano. Infatti, altro brano, forse meno famoso, dico forse. E tra l'altro film, vi do una dritta, film italiano, adesso mi dovete dire attrice, e non è facile perché è un'attrice che ultimamente non si è molto vista, e scena. Vediamo. Vai. Se indovinate. Si è risvegliato Bellagio.
Che succede?
Si è battaggiato. Vabbè, questo è Pieraccioni.
Ah, esatto. sì, è però
l'attrice Lorena Fortese.
Anche Natalia Estrada.
Potete scegliere.
Era lesbicone, però
soprattutto io mi ricordo meglio Natalia Estrada.
Sì, qui è Lorena che balla sul tavolo. E andiamo.
E anche lei inspiegabilmente si innamorava di Pieraccioni.
Purtroppo ancora non conoscevo i set cinematografici, se no cosa è stato?
Adesso che abbiamo detto di un'attrice che si innamorava di un toscano, ma quanto erano belli i film di Francesco Nuti. Salutiamo i film di Francesco Nuti.
Grande.
Così, che non
anche
c'entra
a rivederli niente. Adesso in effetti c'hanno il loro
Stregati dalla luna, allora, era un film.
Vi vedo bravi, per cui voglio complicare le cose. Allora vi metto un brano di un artista gigantesco. E qui la scena è proprio cult, e anche l'attrice è proprio cult, quindi vediamo se ci arrivate.
Questa non è la versione giusta.
No, non è la versione giusta, perché sennò sarebbe stato troppo facile.
Vabbè, Uma Thurman su Pulp Fiction.
Vedi com'è entrato nel mood.
E non è nemmeno la versione originale.
Esatto, e non è neanche...
Come si chiama Uma Thurman nel film?
Si chiama...
Mia Wallace.
Complimenti. Comunque, questo
chiudiamo con
Barry.
Qualcosa di...
E come si chiama Vincent Vega nel film?
Vincent Vega. Attenzione, volevo vedere
allora, se... Io vi dico la verità, questo
lo sta
questo...
facendo lui, resta nel blocco.
Cioè, io no.
Io direi.
Allora, questo giochino
non l'avete colta.
Non è stato così semplice, nel senso che poi venivano in mente un sacco di scene di film con musiche famose. Però era troppo, diciamo,
troppo
automatico,
facile,
troppo facile. Allora, adesso questa qui non ve la metto, vi dico chi è che la cantava e vediamo se voi arrivate ad arrivare, questo è difficile, al nome dell'attrice.
Vai.
Allora, questa
te la indovino con una.
Mamma mia, quanta allora, arroganza.
Mamma mia, ragazzi.
Lui, l'autore, si chiama Michael Sembello.
Sembello, eh?
Era... Fame no. Era
voi niente, Food voi niente. Truth.
Flash Dance.
Oh, ah, yeah. E quindi chi è l'attrice?
L'attrice era Jennifer Beals, citata da Nanni Moretti.
So. Oh, vedi, è andata. Quindi adesso.
Ma è bellissimo.
Non solo citata. Lei era nel film di Moretti.
Ma certo, però in realtà pensate quanto l'amore non solo di un regista che fa poi dietro la camera scegliere, ma anche che sceglie le musiche che si legano così, si fondono così tanto a un'attrice, a una scena, che sia più forte di noi, non ce la possiamo fare, ci viene in mente per forza.
Tra l'altro rifatta questa scena da me, Lupus, in un video fantastico.
Non voglio sapere.
Chi è che faceva la donna?
Annalisa.
Tenete nel Lupus, però che io volevo vedere voi due.
No, ve la faccio vedere.
Va bene. Allora, questa puntata numero non si sa, dell'anno non si sa, come finisce?
Finisce con l'agenda.
Finisce che come sempre.
Con la frizzantezza.
Ma è un'agenda classica, è un'agenda.
Allora,
perché? È di Laszlo Kovacs questa agenda. No, di chi è?
È l'agenda di uno spessore diverso. Ragazzi. È l'agenda del professor Bellagio Bellavita.
E vai.
Bellagio! Vai, Bellagio!
In piedi.
Ah,
agenda
in piedi.
No, tu no.
Io
no, a teoria anche tu.
Io rimango seduto.
Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
Però vai, Bellagio.
Era un messaggio a Laszlo Kovacs.
Allora, se lei facesse la radio in piedi, allora, avrebbe più irruenza.
Vi ricordate la rubrica del cinema di Oggi 8 di Laszlo Kovacs? Ecco, scordatevela. Io la faccio.
La cittadina già ha sbagliato.
Vabbè, cittadina.
Sei tanto arrogante.
Bellagio, si alzi in piedi per favore e vada con la gente.
No, anche perché Laszlo...
Vabbè, non abbiamo parlato la settimana scorsa.
Esatto. Non è proprio d'accordo.
Esatto. Allora, io parto però nominando il film e dicendo in quali cinema lo potete trovare in Perugia.
Sì, funziona così di solito.
Cioè, io lo faccio così.
Bravo.
Allora, partiamo con Il Primo Re di Matteo Rovere. E lo troverete a Luci Cinemas e a Cinema Zenith di Perugia.
Benissimo. Saltiamo le major.
Ok, Dragon Trainer, Il Mondo Nascosto, che ricordo, se non eravate stati attenti, era primo posto della classifica.
Sì, certo.
Lo troverete a Luci Cinemas di Perugia.
E basta, ma vogliamo saltarlo e parliamo di cinema di prossimità.
Green Book.
Green Book.
Lo trovate al Teatro Sant'Angelo e a Luci Cinemas di Perugia.
Ma la vuoi smettere?
Basta.
Che ti frega di Luci Cinemas?
La tecnica di Bellagio è questa.
Poi, stop
un attimo, maestro Bellagio. Andate a vedere The Green Book al Teatro Sant'Angelo.
Al Teatro Sant'Angelo. Davanti.
Okay. Sì.
Andate.
Poi passiamo alla Dolor.
La?
Dolor. Dolor.
Non ho capito.
Come si dice?
Non lo so, non so che stai dicendo.
È giusto.
Stavo a ridere.
Lo trovate al Postmodernissimo di Perugia.
Ah, ecco perché ride l'aslo.
Poi inoltre c'è La Favorita, famosissimo ormai film di Lanthimos. Anche questo al Postmodernissimo. Creed 2 nelle multisale, quindi niente.
Non ce lo dici.
Ci frega niente.
Ma perché non lo fai per cinema? Come tutti i cristiani.
Perché è difficile. Bohemian Rhapsody ancora al cinema, per chi non l'avesse ancora visto.
Ma non
visto.
Ci interessa, un film di merda, un gruppo di merda. Lasciamolo
perdere.
Potrebbe
vincere l'Oscar.
Ma io gli auguro che vinca qualcosa di bruttissimo proprio.
A me è
volendo
piaciuto.
Ci sarebbe anche Anna.
E continuiamo con Il Gioco delle Coppie di Olivier Assayas al Postmodernissimo.
Ancora c'è?
Ancora.
Ma tu sei sicuro di sta roba, eh?
Io mi fido dei...
Non so che fonti stai
parlando. Senti, vogliamo dare una mano perché sta perdendo ritmo?
Sì, non voglio fare polemica.
Perché il Postmodernissimo...
Allora, Bellagio è molto bravo sul box office.
D'altra parte lui è un professionista del box office.
Però sulla grande cittadina... No.
Però ormai c'è dentro. Io lo voglio aiutare dicendo che...
È un po' come chiedere a Nainggolan di calciare i rigori. Cioè, non è che gli viene
C'è un film che non potevano non essere Postmodernissimo, che è il mio capolavoro, perché sono tutti capolavori quelli che vanno al Postmod. E poi il Postmod fa una cosa molto bella,
diciamolo, perché non si capisce.
Però non hai detto
il titolo del film si chiama Il Mio Capolavoro
di Gaston Duprat, che era quello del cittadino illustre.
Oddio mio,
e poi c'è il Postmodernissimo recupera il film di Zemeckis, che era solo stato in multisala e che è Benvenuto a Marwen.
Benissimo, questo è da vedere assolutamente.
Lo stavo dicendo, ma avete
vai Bellagio,
vuole fare polemica. Bellagio.
Continuo con il cinema Méliès, che anche Quasi Nemici, l'importante è avere ragione.
Bel titolo.
E chiudo con questo.
Va bene.
Lo
Zenith c'è il Primo Re.
No, non fa niente.
Primo Zenith c'è il Primo Re.
Già detto, ragazzi.
Bellagio, se avesse dovuto vivere di Agenda Cittadina, sarebbe sotto un ponte.
Però lui vive di box office.
Box office è un mito. Euri?
Quindi?
Euro.
Quindi abbiamo finito. Dichiarare chiusa?
Abbiamo finito.
Sì, no, neanche un bilibili. Fammelo tu.
No, ma siamo riusciti a sforare anche questa voce.
Dichiariamo chiusa la puntata con un bidibibò.
Oppure
svora.
Allora, come al solito, io metto la sigla finale senza però essere in grado di fare quello che fa Lupus Yonder Boy, e vi salutiamo a nostro modo, ovvero dicendo che questa sera ci sono stati il grande Bellagio Bella Vita,
grazie
il mitico
Justin.
C'era Hans Delbrück, c'era Simone Smith e c'era Air Director. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per evitare di fare dei disastri.
Aspetta un attimo, Euri?
Euro.
A posto, euro.
E venerdì prossimo saremo qui, sempre più forti, sempre più belli, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!